Hello there, benvenuti in questa nuova puntata del nostro C3P Podcast legale. Io sono il Mando.
Io sono Daphne.
E io sono Ermo.
Allora, la puntata di oggi tratterà sui Jedi, questi tanto amati Jedi, su questi...
Irreprensibili Jedi, non
irreprensibili,
sapevo fossero
quasi
anche...
Forse sopravvalutati, no? Come potrebbe dire qualcuno con le loro spade, no?
La loro forza, mica forza.
Però la cosa è, erano veramente i buoni della galassia? Chi lo sa?
No, fine puntata.
No, sigla.
È vero, non abbiamo detto sì.
No, tra l'altro questo è un piccolo easter egg per voi. Questa puntata è un revamp di una puntata a fine. Potremmo dire che iniziamo, ma che per della malcura di alcuni di noi non ha mai visto la luce perché abbiamo cancellato.
Forse è mia.
Sì, no, e fu la tua registrazione che decisi di esplodere.
Allora.
No, allora, secondo me no. Non sono i buoni della galassia.
È finita così? Davvero?
È finita perché... In realtà hanno fatto tante azioni cattive, secondo me. Solamente che siccome loro hanno una spada laser tutta colorata... Allora, mi ricordo che nella puntata precedente, che è stata poi cancellata, avevamo portato degli esempi di come in realtà loro non avessero fatto molte azioni negative o, tra virgolette, cattive.
Senti, tra virgolette nemmeno troppo.
Sì, no, esatto. Il fatto che poi erano molto più egoisti, cioè azioni magari egoiste, e... Alla fine mi ricordo che era venuto fuori che forse le uniche vere persone vere che ci sono in quella galassia sono i Sith, perché loro seguono alla lettera il loro codice Sith e, cioè, nel senso, loro devono essere egoisti, esiste solamente la vendetta, esiste il dolore di qua e di là, e alla fine sono quelli che veramente seguono questa via. Perché stavo tra l'altro pensando, no, ad esempio, tipo un Jedi deve sempre stare dal lato chiaro, però quando uccide qualcuno, tipo ad esempio Yaddle, era bravissima, aveva questa capacità di uccidere le persone nel modo più crudele al mondo, ma riusciva sempre a non sorpassare la soglia del, tra virgolette, se esiste questa soglia, del lato scuro, e quindi uccideva tutti nel lato buono.
Senti, okay? Credo che l'unica soglia che ci possa essere una cosa del genere sia quanto tu voglia effettivamente ammazzare qualcuno. Cioè, credo fosse solo quello il potere di Yaddle.
Più che altro Yaddle stava molto in realtà su tendente a Sith.
Quelle idee un po'...
Esatto. Vai.
Allora, no, la risposta è no a gambissima tesa. La mia risposta è no, perché i Jedi non sono più i buoni della galassia da un bel pezzo. E se volete sentire una discussione a riguardo, c'è un video, ovvio. C'è un episodio vecchissimo del podcast, guardate, prima stagione, dove parlavamo di come cambiasse la figura del Jedi negli anni.
Bella. Bella quella puntata.
Che fu una puntata estenuante, veramente, però fu molto interessante a riguardo. Ma per farne un po' un sunto, per entrare in questa discussione, possiamo dire che i Jedi, dall'essere i garanti della pace, della giustizia e di tutto ciò che è bello, divennero dei filosofi stiliti, cioè piantati sulla loro colonna ad aspettare che il mondo andasse a sputare sentenza sul prossimo, e una volta chiamati in guerra, inebriati dalla battaglia, diventati fondamentalmente menefreghisti rispetto a tutti, che... quanto di più contrario rispetto a loro credo, ma questa è un'altra storia. Uno degli esempi più eclatanti che facciamo, giusto per far accapponare la pelle a Mando, perché si possono citare le sorelle Martes. Le povere sorelle Martes,
vero,
che per colpa dell'arroganza dei Jedi perdono la famiglia. E questo purtroppo...
Beh, non è così male,
vedi,
alla fine.
Hanno anche un senso.
Hanno fatto anche cose buone.
Hanno dovuto fare anche delle cose positive.
No,
dai,
sarebbe stata una cosa positiva se avessero ammazzato anche le sorelle Martes. Quindi, come vedi, c'è comunque un crimine in tutto ciò. Però sì, effettivamente...
Tra l'altro, aspetta, se posso, in quella puntata si vede un sacco quanto Ahsoka ci rimanga molto male, perché per lei i Jedi sono sempre stati tipo all'apice e pensava che facessero tutto giusto. Poi da quando è uscito dal tempio, scusate per gli spoiler per chi non ha visto quello, The Clone Wars, man mano capisce tutto quello che hanno fatto i Jedi di sbagliato, e quindi quanto lei stesse combattendo una causa sbagliata alla fine.
Ma più che altro credo sia anche il fatto che Ahsoka è sempre vissuta in quella parte della, potremmo dire, della comunità nella quale i Jedi sono gli eroi, perché gli effetti peggiori delle loro scelte non si ripercuotono su di loro. Cioè, mo parlandone in temi sociali, Ahsoka è una privilegiata. Cioè, lei studia nel tempio, ha una bella casa, non ha a che fare con i problemi di quelli che potremmo chiamare i bassi fondi dei pianeti, come invece le sorelle Martes. E lì il problema sociale, Jedi, Sith, Impero, Repubblica, mia nonna con il mattarello, frega poco, perché se le cose vanno male comunque. E i Jedi riescono a fare talmente tanto delle pessime figure e a tradire talmente tanto loro stessi da diventare agli occhi di quelle frange di popolazione il cattivo, e questa cosa per loro non dovrebbe avere senso. Peraltro noi stiamo parlando di questo, ma The Clone Wars ce ne fa vedere tante di cose che i Jedi non avrebbero mai dovuto fare. Due esempi flash: Umbara, perché sì, Pon Krell, va bene, ammazza i suoi soldati, Pon Krell è una merda, lo sappiamo tutti, quando schiappa siamo tutti contenti. Però il dettaglio che nessuno nota su Umbara è che Anakin prima e Pon Krell dopo e la 501esima e la 212esima stanno falciando persone, non droidi. Ok, sì, separatisti, ma stanno falciando forme di vita senza un domani. Oppure potrei citarvi uno forse degli episodi più belli degli archi narrativi, più belli di tutto The Clone Wars, che è l'atterraggio a Point Train, quando vediamo Qui-Adi Mundi in azione e c'è il maestro Qui-Adi che porta i lanciafiamme su Geonosis, dando fuoco ai geonosiani. Questo non è proprio il comportamento di un detentore della pace, ecco.
C'è poi, tra l'altro, anche già solamente i Jedi, che sono stati sempre d'accordo su usare i cloni, stanno letteralmente mandando a morire vite umane. Nonostante questi siano stati fatti in laboratorio, sono comunque persone. Dov'è l'etica in questo?
La bozza lì.
Dov'è il comitato etico dei cloni?
Deve mettere la bozza sui tostapane dell'altra volta.
Esatto.
Non mi ricordo se quella puntata, se la bozza venne tagliata o meno, ma semplicemente si disse:
ma rifalla.
Sì, ma tanto i cloni. Mando disse: ma tanto i cloni alla fine erano creazioni della Repubblica. Volendo potevano anche essere trattati come tali, ovviamente ragionando per assurdo, perché Mando non direbbe mai una cosa del genere. E l'esempio era però: se tu dai la vita e il libero arbitro a un tostapane, non è che smette di essere un tostapane, cioè comunque ha delle emozioni.
Mentre invece, ad esempio, i separatisti cremavano droidi, questi non morivano mai, perché ci sono molti episodi dove i droidi ricordano vecchie battaglie. In The Clone Wars c'è anche un episodio molto bello, che però fa anche secondo me pensare, ora io non mi ricordo il titolo ovviamente, che c'è Obi che manda Ahsoka su un pianeta, c'è una ribellione e Obi gli dice: tu puoi stare lì, ma non puoi intervenire, qualunque cosa succeda tu devi rimanere tipo neutrale. Questo in realtà appunto va ancora contro le regole, perché in teoria loro devono portare la pace, punto. Vero che ci sono diversi comunque episodi dove magari i Jedi vanno a combattere insieme ai separatisti per salvare chi che sia,
per salvare qualcosa,
per salvare qualcosa, se più comunque le eccezioni che altro.
L'antico vaso andava portato in salvo.
Esatto.
Se ci pensate, Pon Krell, e anche io voglio citare Pon Krell, non è tanto distante da quello che erano diventati i Jedi, no? Cioè, semplicemente lui ha esternato quello che i Jedi erano diventati. Cioè, volevano il potere, volevano il comando, volevano essere superiori, volevano
la violenza,
volevano fare conquiste, far vedere che effettivamente il loro predominio era ben esteso, ben importante. Lui semplicemente l'ha esternato in una maniera un pochino più radicale, ma questo non si discosta tanto poi da quello che erano diventati, quindi non mi va neanche di accusarlo eccessivamente. Lui, anche se è un personaggio fantastico, si fa odiare alla perfezione per quello che deve fare, è perfetto, quindi un applauso a lui.
Ha fatto bene. No, scherzo.
Sì, dai, nel senso,
scherzando.
No, è vero, non è che abbia fatto male. Alla fine è come se avesse fatto anche...
Ha solo fatto ammazzare Waxer.
Esatto. No, cioè, alla fine, vedi, nel male comunque lui è stato utile, perché ha fatto pensare... Ha fatto capire i cloni chi sono veramente. Ha fatto un po' ragionare anche i cloni, per il discorso che facemmo nella puntata sui cloni, che loro alla fine non sono solo pezzi, insomma, di esperimenti che eseguono ordine e basta, no? Quindi sì. Poi, tornando all'argomento principale, ci sono Jedi e Jedi, no? Se dobbiamo dire il Jedi per eccellenza, che non è mai corrotto dalla vita e dalla morte, chi è?
Allora, facciamo tre nomi a testa, perché ce ne sono un po' in realtà. Che dici?
Sai che a me, quando l'hai detto, mi è venuto in mente Dooku.
Plot twist.
No.
Ho avuto una cosa, perché se ci pensate, no? Dooku aveva capito quanto in realtà il Consiglio Jedi fosse marcio dall'interno. Voleva trovare una soluzione. Vero che ha fatto anche cose cattive, però vabbè, non importa.
Vabbè, ma quello poi che si è radicalizzato, esatto. Perché Palpatine l'ha un po'...
Ci sono episodi, ad esempio, in Tale of Jedi... Vabbè, non so se può fare spoiler, forse no. Però, ad esempio, in episodi di Tale of Jedi, dove ormai tutti sanno che la storia comunque c'è la storia anche di Dooku, si capisce che lui ha sempre pensato al popolo, in realtà. Lui ha sempre pensato prima ai cittadini.
Che peraltro fa ridere, perché questa cosa, nello stesso identico anno, ci hanno letto una cosa in Tales of the Jedi e una cosa totalmente diversa in The Bad Batch.
Esatto.
Perché in Tales of the Jedi ci dicono: no, ma Dooku era un filantropo, voleva bene la gente. In The Bad Batch dicono: no, era una merda, catastava soldi.
Esatto.
E va bene.
Beh, sicuramente mi è da pensare: oh, Dooku non era un Jedi. Non era neanche un Sith, era un gran politico.
Politico.
E il politico.
E questa cosa l'abbiamo detta in un'altra puntata, Marchetto.
Esatto, cioè, però effettivamente se ci pensate, un politico, lati positivi, pensava alla popolazione, faceva il bene del popolo, lati negativi, accatastava soldi. È un politico in tutta regola, quindi non mi sembra così.
Sì, no, però la domanda era chi era un Jedi che ha sempre fatto del bene, no? E lì era più che altro sugli ideali, Dooku.
No, più che altro io proponevo la mozione di magari facciamo tre nomi a testa, perché sono, in realtà ce ne sono più di uno, dai.
Sai che io stavo pensando che secondo me nel bene o nel male, comunque in tempo di guerra, secondo me nessuno dei Jedi in realtà ha fatto azioni positive. Perché stavo pensando ad esempio Quinlan Vos, ora mando mi fucila da chilometri.
Quinlan era più un guerrigliero che un Jedi.
Esatto, quindi in realtà lo spedivano e faceva. Obi comunque si è trovato a fare errori. Anakin lasciamo perdere. Ahsoka.
Però dai, Obi se proprio vogliamo spezzare una lancia in suo favore, è quello che in tutto nel marciume della guerra cerca di tenere. Ecco, forse Obi in questo caso più che altro mi fa pena, perché cerca di tenere in vita un ideale che è palese che in quel momento non può sopravvivere.
Però lui ha fatto comunque azioni, tra virgolette, non da Jedi comunque, a prescindere.
Sì, si è quasi Satin, che non è molto da Jedi.
No, ok, però no, vabbè,
ragazzino, dai.
No, però togliendo però la mappa, raga, però vabbè. No, però
ma infatti sono
se
la
tu
coppia
ci pensi,
più bella
no,
del mondo.
Solo a Jedi che hanno fatto azioni buone. Cioè, tu chi avresti detto? Cioè, voglio solo sapere.
Io nelle guerre dei cloni ce ne sono secondo me pochi, però per dirti, mi veniva in mente sempre il maestro Plo, perché Plo alla fine in scena di combattimento se l'è sempre presa solo con i droidi. Aveva una grandissima cura, una grandissima stima di tutte le forme di vita ed è uno che ha cercato di difendere l'ordine fino alla fine e infatti muore come un bastardo.
Plo guidava le truppe di pace.
Tra l'altro.
Avrebbe fatto anche ridere. Io per citare questa cosa mi è venuto in mente, ci sono in realtà i Jedi curatori che noi non vediamo mai.
Sì.
Forse in una puntata si vedono, ma tipo velocemente.
Più che altro sentiamo dire una volta che Luminare Anduli ne faceva parte,
esatto.
E poi basta.
No, c'è una puntata dove c'è Plo Koon, sempre, dove ci sono questi Sith, sono Jedi in realtà, questi Jedi che in realtà si vedono. E questi Jedi curatori, in realtà il loro ruolo era appunto curare, a prescindere. Ed effettivamente loro non avevano, cioè curavano sia che tu eri invasore
separatista,
che
sì.
Invaso.
No, però per dirti, per rispondere di più a questa domanda, a me verrebbe in mente anche Jarrow Tapal, il maestro di Cal Kestis, che sì, lo vediamo poco, ma da quel poco che vediamo sembra essere veramente un Jedi di altri tempi, e infatti anche lui muore come uno stronzo.
Esatto.
E poi, giusto per far girare le palle a Mando, ma purtroppo su questa cosa non mi potrà dare torto, proprio Kanan Jarrus.
No, non è allora, in realtà. Aspetta, ti fermo. Ti dico perché non puoi dirlo, perché lui non ha vissuto le guerre dei cloni, dai.
Sì.
E come
no,
ha iniziato?
Come
ha fatto poco.
Ma come ha iniziato, dai, è finito, cioè la sua prima battaglia Ordine 66 è scappato.
No,
aspetta. Lui c'era molto prima. Lui si è fatto un paio d'anni di guerra dei cloni. Infatti si vede in tale Jedi.
Kanan durante Rebels ha 31 anni e lui ha iniziato a fare servizio. C'è un libro su Kanan Jarrus, si chiama Caleb Doom, se non mi sbaglio.
Io ho letto
i
fumetti.
Lui si chiama Caleb Doom.
I fumetti, io non ho letto il libro.
C'è un libro su di lui che è molto molto carino, che io ho iniziato ma non ho mai finito purtroppo. Lui in realtà le ha viste parecchio le guerre, infatti lui era molto tutta la questione dell'odio verso i cloni non è solo per l'Ordine 66 in sé, ma Kanan aveva vissuto per un sacco di anni insieme alla truppa della sua maestra. Ed è proprio per quello, secondo me lui incarna molto di più quello che era il Jedi, in realtà proprio per quello che hai detto tu. Cioè lui le guerre le ha vissute, ma non ha vissuto così tanto l'ordine durante la guerra. Perché lui e Deba Billaba erano sempre buttati in mezzo alla merda insieme ai loro cloni, detto proprio in italiano. E lui alla fine, all'inizio è solamente un ragazzino che scappa dall'essere un Jedi e va bene, infatti sta antipatico, ci sta. Però quando perde la vista e si trova obbligato a doversi riconnettere in maniera ancora più forte alla forza e dover crescere un ragazzino nel mentre, Kanan diventa veramente un grande Jedi.
Ma secondo me lì siamo già a... cioè... bisogna capire che secondo me da quando ci sono delle fasi, no? Ad esempio a me viene in mente un vero Jedi che non ha mai avuto questi alti e bassi è Eno Cordova in Cal Kestis, c'è quello lì che si è rifugiato a Bogano e perché ha visto subito che l'ordine Jedi prima delle guerre dei cloni era già bello che corrotto, ha preso e se n'è andato su Bogano. Quello secondo me è un Jedi che ha capito subito come stava andando la storia. Ha detto, sai che c'è? Io mi vado a ritirare, vado a farmi le mie meditazioni e vado a fare il Jedi vero da un'altra parte. Ora, secondo me è molto... cioè, se vedete, c'è un disegno molto interessante. C'è la corruzione massima, il punto di esplosione con l'ordine 66, la crisi e la rinascita. La rinascita personale e singolare di molti Jedi, come Obi-Wan, che dopo l'ordine 66, crisi totale, poi rinascita personale, Kanan Jarrus, Yoda, cioè ci sono un sacco di Jedi che dopo l'ordine 66 e la crisi personale e comunitaria, dopo hanno avuto la rinascita. Però quello non fa parte della parte di corruzione iniziale, cioè non fa parte della guerra. È ovvio che la guerra ha portato a quello, però secondo me dobbiamo dividere le cose. È molto bello come questa cosa sia una cosa ricorrente nei Jedi che contano, nei Jedi che effettivamente sono i più tra gli altri Jedi, no? Però secondo me bisogna fare una divisione. Ad esempio, cioè, hai citato Cal Kestis. Cal Kestis, poverino, lui non ha vissuto le guerre dei cloni. Perché
no, lui no.
Stava per iniziare ad andarci alla prima e è successo il patatrac. Quindi lui non va neanche conteggiato tra i Jedi che potrebbero o non potrebbero. Lui semplicemente ha ripreso i suoi allenamenti. Cioè, ad esempio, anche Kanan. Perché dico che non può essere di detto? Perché secondo me era troppo giovane... per tutto per poter essere dentro
decidere.
No, ma per essere dentro anche a un livello di corruzione, no? Ad esempio, persino Yoda era dentro a livello di corruzione. Cioè, tutti i Padawan non possono
sono
essere
creature innocenti
di questa cosa. Esatto.
Ma infatti,
cioè...
è proprio per quello che secondo me è proprio da alcuni Padawan che si ritorna. Qui non sto parlando di esempi negativi, però di possibili esempi virtuosi. Ma perché banalmente molti di loro non sono stati toccati. Kanan ha avuto le sue peripezie, ovviamente. Per me, Enoch Cordova invece è un vigliacco, perché uno che ha visto che l'ordine Jedi stava andando allo scatafascio, ma lui stesso ha rinnegato l'essere Jedi, perché lui se n'è sbattuto, cioè lui è sparito, è andato a cercare nuovi bambini, tutta la questione di Zeffo, degli Zeffo, dei bambini sensibili alla forza, o come direbbe Daphne, suscettibili alla forza.
Non l'ho detto più.
Ti spotterò a vita comunque. Enoch Cordova però fa, secondo me, la cosa meno da Jedi di questo mondo, se ne chiama fuori. Quando in realtà quello che per me, però che qui in realtà rientriamo anche un po' nel personale, secondo me, però quello che è il mandato primo di un Jedi non è tanto la non violenza, non è tanto la diplomazia, ma è la protezione degli oppressi. Enoch Cordova se ne lava le mani. Quindi per me sì, è un Jedi già più ortodosso, ma non è un Jedi virtuoso per quello che mi riguarda. Per questo che Kenobi magari gli si può condonare un po' anche l'aver fatto guerra, perché Kenobi comunque non ha mai portato l'uccisione per dire o la violenza come prime armi, ha sempre cercato di negoziare, e quindi lì rientra nella difesa, che è alla fine quello che dovrebbe essere un Jedi, la spada come simbolo di difesa delle popolazioni.
Ma certo, quello sono d'accordo, cioè tipo Obi-Wan, per chi ha letto il libro di Quinlan Vos lo sa, cioè è l'unico che nel consiglio si oppone all'uccisione di Dooku, no? È l'unico che dice noi non dobbiamo assassinarlo, cioè non è da noi. È vero che se lo assassiniamo portiamo alla fine della guerra, ma non è così che ragioniamo. Invece tutti gli altri ha... Secondo me...
mentre Anakin procede a tagliargli la testa.
Esatto, tra l'altro. Secondo me... Gorova non è un vigliacco, perché alla fine, se ci pensi, anche Ahsoka se n'è andata per un altro motivo, lei perché si è sentita tradita, bene, però poteva rimanere e cambiare.
Però aspetta, lei però ha fatto, da quando se n'è andata ha fatto molto più, cioè ha sempre provato a usare quello che i Jedi gli hanno insegnato in altre tematiche, cioè in altri ambienti, e in realtà secondo me lei ha salvato un sacco di vite facendo questa cosa che secondo me non avrebbe mai fatto stando con... il consiglio.
Più che altro a me viene a pensare, Cordova se ne va perché vede che ormai l'ordine è perduto, no? Perché non ha senso rimanere lì, e dice tanto vale creare un altro ordine, studiare la forza alle sue origini e provare a tramandarla. Secondo me anche perché vede Sifo Dyas che prova a cambiare le cose, viene considerato un pazzo e viene manipolato da Dooku.
E poi viene ammazzato.
E ammazzato. Yoda che si rende conto di quanto siano corrotti tutti, e viene dato a Yoda del vecchio, del poverino non ci sta più con la testa, e ormai sono anni che è in capo, poverino, ci sta che ormai gli anni si facciano sentire.
e ha perso qualche venerdì.
Capito, cioè, secondo me, cioè, se viene detto pazzo persino Yoda e Sifo Dyas, che è un Jedi che prevede il futuro, allora se io Jedi vedo che c'è qualcosa che non va e non riesco a cambiare le cose, ma se rimango e provo a cambiarle, vengo o considerato pazzo, vengo fatto fuori, tanto vale che me ne vado, no? Non è tanto una cosa da... Chi ha provato a restare a cambiare, cioè Obi-Wan, non ha subito alcun effetto, quindi cioè nel senso non la vedo... Cioè la vedo anche una cosa complicata, cioè io personalmente non so cosa avrei fatto, ecco.
Sapete chi, cambiando guerra... È vero, però. Scusa,
mi ha fatto ridere molto. Cioè, cambiando guerra.
Jolly Bindo?
Ecco, Jolly secondo me è la versione meno evoluta di Eno Cordova.
Dici?
Sì, perché alla fine, vabbè, Jolly è un personaggio molto particolare. Perché Jolly, in realtà, il motivo per il quale manda per erba gatta l'ordine non è tanto politico quanto personale. Perché Jolly fa, sai che c'è. Ho visto il lato scuro, ho visto il lato chiaro, ho visto mia moglie, preferisco mia moglie. Che è una cosa bellissima per chi mi riguarda, eh. Cioè, per me ha fatto la scelta migliore. Però,
certo.
Però comunque le sue sono motivazioni molto più personali. Poi sempre in quelle guerre abbiamo avuto anche gente come Bastila, che diciamo che i crimini di guerra a braccetto. Revan, che insomma...
Però ecco, dico, aspetta. Secondo me Bastila è il perfetto esempio dove lei ha visto l'ordine nella vera...
accezione. È vero, però, perché Bastila è nel consiglio, in realtà.
Esattamente.
No, lì è ancora meglio, lì è cancelliamo la memoria a uno di noi, gli distruggiamo l'esistenza per così ci evitiamo un problema, e tutto il consiglio ti fa sì? Sì. Ecco, tra l'altro questa cosa la diciamo nella vecchia puntata, la disse Wando. Sì. Mi ricordo questa frase bellissima che mi è rimasta tua, cioè un ordine talmente malato che arriva a considerare una violenza personale del genere come un male accettabile. Che cazzo di ordine Jedi è?
Madonna, hai visto che è veramente...
Ragazzi, la memoria fotografica ogni tanto...
Perché sono fortissimo.
Mi colpì proprio questa frase, perché Mando si incazzò con una iena e purtroppo stasera è un po' spento, perché nonostante sia io quello che esce dalla convalescenza, lui esce dal lavoro e mi sa che è nascito peggio lui.
Sono veramente...
Scusa, io sono invalida da un dito. Cioè, parliamone. Sapete a chi stavo pensando? Ma in... Non mi ricordo esattamente... Cioè, tipo okay. Ventress.
Sì.
Ok, fa le peggio cose. Però in realtà... Forse tra l'altro
l'avevamo citata l'altra volta. Ventress bacia anche i cadaveri. Non so se sia proprio una...
No, però aspetta. Lei è stata messa nella posizione. Cioè, lei non ha mai, si può dire, provato il lato chiaro.
Invece sì.
Però per pochissimo tempo. Perché poi gli hanno ucciso il maestro e poi è andata subito con un lupo.
No.
Però c'è stato un momento. Ecco, cioè non so come dirlo.
Guardano l'esperto. Che
no, però sai, no, aspetta, sai cosa? Bofonchi. Cioè, c'è un episodio in The Clone Wars, no? Dove Ventress.
Quello dove spiegano la storia di Ventress.
No, sì, ecco. E c'è un episodio dove si ritrova Ventress a salvare la vita delle persone che due giorni prima avrebbe ucciso. Lì però sta facendo una scelta dal lato chiaro, nonostante in teoria...
Ma perché lei in realtà non è tutta cattiva, è una brava ragazza in cattivi quartieri.
Esatto.
Lei è il prossimo esempio dove puoi togliere la ragazza dai cattivi quartieri, ma non puoi togliere i cattivi quartieri dalla ragazza.
Dalla ragazza, esatto. Se non stavo pensando... Vabbè, raga, no, Darth Veb, secondo me.
Minchia, Darth Veb credo il più fulgido esempio di come l'Ordine Jedi facesse schifo.
Vabbè, però è stata colpa sua, parliamone chiaramente.
No, per quello dico, cioè, Darth Veb è l'epitome... Madonna, che parola ho tirato fuori. È l'epitome perfetto di questa cosa. Cioè, Darth Veb è arrogante, testa di cazzo, cerca il potere, cerca la rao, cioè... combatte con rabbia, se ne fotte altissimamente dei suoi soldati, e posso dire che Grievous rende un servizio alla galassia quando gli spara.
Alla glassa. E tra l'altro, penso che se...
Perché in realtà Grievous, tu non lo sai, ma Grievous
buono.
In realtà, no, quello che c'è sotto l'armatura non è un alieno, è Igineo Massari, che in realtà è anche Palpatine.
Che tra l'altro stavo pensando, metti che Grievous non l'avesse mai ucciso, sarebbe diventato un Sith fantastico.
E facciamo questo Jedi.
Scusate,
facciamo questo Jedi.
No, anzi, ritratto. Palpatine e Igineo Massari. Grievous e Ernest Nam.
Perché?
È ovvio.
Ci sono questi Jedi che vanno farciti. Fantastico, sarebbe.
E li cuociamo piano piano con i nostri fulmini.
Mando, vuoi fare la domanda finale?
Sì. Se voi foste Jedi e consci anche del fatto che l'ordine Jedi sta decadendo, cosa fareste?
Allora, io ci ho pensato, perché è la stessa domanda che ho fatto l'altra volta. Io me ne sarei, cioè, se io mi fossi resa conto di quello che stava succedendo, avrei provato, cioè, allora, cioè, mi immagino come Padawan, quindi avrei provato a dirlo al mio maestro. Se il mio maestro non è d'accordo, io penso che me ne sarei andata un po', cioè, tipo come Ahsoka, quindi rattristata dal fatto che in realtà il Jedi sia corrotto, però avrei lottato per aiutare le persone che ne avevano bisogno, quindi sarei stata, diciamo, cioè in realtà non sarei stata da nessun lato, però avrei aiutato veramente chi ne ha bisogno, a prescindere da che lato della guerra stiano.
Il lato della guerra? Quindi Daphne sceglie il bene.
Daphne sceglie
la violenza. No,
sceglie la via dei grigi.
Perché è l'unica via che abbia senso per lei. Io lo dirò sempre. No, io sono molto d'accordo con te, ma credo che io avrei fatto una scelta vicina ma non identica, cioè probabilmente avrei fatto esattamente come Grievous. Beh sì, certo, due volte Grievous non lo dice, io sono un cretino. Avrei fatto esattamente come Dooku, solo che credo che avrei cercato, oddio, avrei fatto quello che avrebbe fatto Dooku se non fosse morto Qui-Gon, cioè avrei cercato aiuto in altri Jedi, perché con un'azione di gruppo forse si sarebbe potuto salvare l'ordine, specie parlando di Jedi rispettati come Qui-Gon, come stavo ridicendo
secondo Grievous. Me Qui-Gon non era così rispettato alla fine, sai?
No, beh, Qui-Gon aveva l'unico problema di essere considerato un cazzone, perché non aveva questa gran voglia di star dietro ai capricci del consiglio.
E il fatto è che questa è la base del consiglio, quindi...
Sì, ma loro tenevano comunque in considerazione in quanto allievi.
Ah beh, certo.
E Dooku era un Jedi rispettatissimo. Io sono sicuro che Dooku avrebbe agito in questa maniera se non fosse morto Qui-Gon, perché abbiamo visto in realtà quanto la morte del suo Padawan lo destabilizzi completamente. Ed è il motivo per il quale secondo me quel personaggio è un capolavoro della trilogia prequel. Però probabilmente con un'azione concertata di un gruppo di Jedi si sarebbe riusciti forse a cambiare le cose. Io credo che avrei provato quello. Poi, nel caso non fosse andato nemmeno quello, si fa saltare il tempo.
Ma così?
Sì, io bombarolo nell'anima.
Io penso che avrei fatto come Cordova, me ne sarei andato, semplicemente. Forse in autoesilio, come ha fatto lui, come ha fatto Yoda, e basta. E mi sarei esiliato. Tra l'altro, tu mi viene da ridere perché dici... Giustamente, è un vigliacco perché si è esiliato, no? Ma anche Yoda si è esiliato.
Appunto.
Quindi, questo branco di codardi.
Questo branco di vigliacchi.
Comunque, niente. Poi, beh, se vogliamo ridere, direi che prima di autoesiliarmi, farei un passaggino su Camino a dare le coordinate delle informazioni a un certo Fett affinché trovi, prima che sia troppo tardi, un giovane Luke lo faccia fuori. E poi tornerei a... Perché quando arriva è già troppo tardi.
Tutti che Luke non è un vero genio.
Quando arriva è già troppo tardi. Mi spiace, perfetto. Perde un sacco di soldi. Comunque...
Perfetto.
Sì, perfetto. E con questa citazione perfetta direi di concludere questa puntata. Io ringrazio voi per averci seguito in questa mirabolante avventura e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
Ciao!
Ciao belli, alla prossima!